va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Questo mese di gennaio abbiamo sottolineato il grande dono della pace che il Signore fa a noi e che ci dobbiamo fare vicendevolmente. E in questo mese, nel calendario cristiano di tutto il mondo, ambrosiano, romano, copto, armeno e anche di altre confessioni cristiane come possono essere gli ortodossi, gli anglicani, i calvinisti e altre confessioni cristiane, cioè coloro che credono in Gesù Cristo ma non sono uniti a Roma, celebrano tutte queste chiese la settimana di preghiere per l'unità dei cristiani. L'inizio è proprio venerdì, oggi, 18 gennaio, che liturgicamente nel rito ambrosiano festeggiamo la cattedra di San Pietro e terminerà il 25 gennaio la festa della conversione di San Paolo, il grande apostolo del messaggio del Vangelo per tutti gli uomini. È una, diciamo così, una settimana che si rinnova all'inizio proprio del nuovo anno. Questo appuntamento che le chiese cristiane del mondo per una settimana di preghiera e di riflessione sui grandi temi che investono l'umanità e chiamano le chiese a un impegno comune e solidale verso l'unità. Era il grande desiderio di Cristo, che tutti siano una cosa sola. Da noi in Italia lo sentiamo poco questo grande problema, perché quasi tutti, la maggioranza, sono cristiani cattolici, ma in tante terre di missioni la Chiesa è proprio divisa. I cattolici ambrosiani, cattolici anglicani, protestanti, calvinisti. Basterebbe fare un'esperienza, come l'ho fatta un po' di anni fa, alla Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, al venerdì, il momento, il giorno, il momento del ricordo della passione di Cristo, della passione e morte di Cristo, che cosa avviene in quella chiesa? Ogni confessione fa la sua liturgia e sono una chiesa divisa, i vari altari che ogni confessione ha in proprietà, diciamo così, celebra i suoi riti, le sue funzioni. Ebbene, il venerdì ogni chiesa celebra la sua liturgia, quindi una confusione, perché è nella stessa chiesa che si celebrano chi grida di più, chi grida di meno. Abbiamo visto che alcune confessioni sono uscite a prendere dei ragazzi e portarli lì sul loro altare a gridare, a cantare, a gridare per confondere gli altri. Poi è arrivato un fraticello e noi preti, eravamo un gruppo di preti, abbiamo chiesto: ma cosa sta succedendo? E lui, pacifico e serafico, adesso ci penso io. È andato all'organo e si è messo a suonare in modo forte, così che c'era questa enorme confusione. E la guida ci ha detto: questa è la situazione della Chiesa cristiana, cioè che crede in Gesù Cristo. E allora ecco la necessità proprio che ci sia questa conversione da parte di tutti, da parte anche della confessione cristiano-cattolica. Bellissimo una riflessione del Cardinal Martini, che amava tanto Gerusalemme, no? Il quale in una riflessione dice che Gerusalemme oggi è la città divisa tra ebrei, musulmani, cristiani cattolici, una divisione che a volte arriva anche a delle lotte, delle violenze. Ebbene, Cardinal Martini diceva: questa è la situazione dell'umanità, così divisa, contrapposta. Ma Gerusalemme non sarà la città dei cristiani, sarà la città dove le tre grandi religioni monoteiste, l'ebraismo, il musulmanesimo, il cristianesimo, si guarderanno con simpatia, con stima, con fiducia, e conviveranno tutti e tre in Gerusalemme. Gerusalemme sarà la città dei musulmani, sarà la città dei cristiani, sarà la città degli ebrei. E perché ci siano dei passi verso questo progetto di Dio, ecco questa settimana di preghiera. È stata preparata dalle varie confessioni cristiane. È stato scelto come tema: cercate di essere veramente giusti, da un brano del Deuteronomio. Questo è il tema di quest'anno: cercate di essere veramente giusti. La traccia della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è stata preparata quest'anno dai cristiani dell'Indonesia. Le varie chiese cristiane dell'Indonesia, un paese potremmo dire complesso sia dal punto di vista territoriale, con ben 17.000 isole, e sia dalla popolazione, con 1.340 gruppi etnici e oltre 740 idiomi locali, dei suoi 265 milioni di abitanti. Di questi solo il 10% sono cristiani delle varie denominazioni e la maggioranza è musulmana. È un paese che ben conosce la fatica della convivenza tra differenze e prospettive di giustizia sociale, in un contesto che ben conosce anche lacerazioni e conflittualità. I cristiani dell'Indonesia hanno trovato che le parole del Deuteronomio, cercate di essere veramente giusti, parlassero in modo vigoroso della loro situazione e della loro necessità, e ben si portassero ai diversi contesti mondiali. Il movimento ecumenico è nato dopo che la Chiesa nella storia ha avuto varie rotture, divisioni, che furono causate dal fatto che al dialogo che la Chiesa primitiva, la Chiesa degli Apostoli, aveva saputo attuare con quel mondo ostile che era l'Impero Romano, e in un'epoca di persecuzione, e nonostante ciò mostrava una grande capacità di ascolto verso il mondo circostante, il mondo pagano. Ma a questo subentrò poi l'inimicizia verso gli ebrei e la caccia agli eretici, mostrando così, a differenza della Chiesa primitiva, una Chiesa dal volto non del dialogo ma dell'esclusione, come ha affermato con coraggio San Giovanni Paolo II durante il Giubileo del 2000. Ha detto: i cristiani hanno assunto metodi in contraddizione con la verità di Cristo e con lo spirito del Vangelo, giungendo così a perseguitare gli altri. Chiunque mostrasse una diversità di opinioni, di etica e di fede ha avuto da parte della Chiesa non un dialogo, ma l'esclusione, la scomunica, la persecuzione. E dopo secoli ecco che di divisione, di chiusure reciproche nasce nello XVIII secolo il movimento ecumenico, che in ricerca dell'unità delle chiese non solo ha sempre proclamato come la via ecumenica sia la via della Chiesa, ma ha iniziato a proporre per le varie chiese la preghiera comune per l'unità. Ecco l'odierna settimana che iniziamo quest'oggi, settimana di preghiere, che nasce in un ambito protestante nel 1908, con un significato chiaramente simbolico. L'apertura avviene in coincidenza con la memoria della cattedra di Pietro, il 18 gennaio, mentre la chiusura si collega alla memoria della conversione di Paolo, il 25 gennaio. Così, dopo secoli di chiusure e di contrapposizioni, è stato rivalutato il movimento ecumenico, questo anche per l'azione di grandi e santi papi, come San Giovanni XXIII, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e oggi da Papa Francesco, che hanno sostenuto la settimana di preghiere per l'unità. Un semplice episodio di tolleranza e di dialogo conferma questo spirito dei papi. San Giovanni XXIII, alla domanda di un cardinale che nello studio del Papa chiede: «Mi dica, Santità, perché ha voluto il concilio?» Il Papa risponde con un gesto. Si alza, va, apre la finestra e dice: «È tempo di aprire le finestre». Ed è con questa immagine che Giovanni XXIII descrisse l'atteggiamento a cui esortava la Chiesa dopo secoli di chiusura e arroccamento. Per questo invitò al Vaticano II i fratelli separati delle altre confessioni cristiane e incoraggiò il dialogo con i non cristiani e addirittura con i non credenti. Questa settimana di preghiere per l'unità dei cristiani, verso di essa ci sono ancora numerosi pregiudizi che ci portiamo dentro. Ad esempio, noi siamo sempre certi che sono gli altri a doversi convertire, mentre noi siamo quasi perfetti, incolpevoli dei conflitti realmente accaduti in passato per la supremazia. Ogni chiesa deve fare la sua parte e sono necessarie la preghiera innanzitutto, la preghiera al Padre perché ci conceda il dono dell'unità, perché la ricomposizione delle divisioni nella Chiesa non sono una capacità nostra, sono un dono di Dio. Solo lo Spirito può compiere il miracolo di radunarci in un solo ovile sotto un solo pastore. Ma questo vale per tutta la spiritualità. Non siamo noi capaci di diventare santi. Noi siamo fragili, deboli, dobbiamo metterci nelle mani del Signore, chiedere la sua grazia, lasciarci fare da Lui. E questo vale anche per l'unità dei cristiani. È necessario, oltre a questo, oltre alla preghiera, la conoscenza reciproca per un vero dialogo e la reciproca stima per quello che l'altro fa. E questo chiede una costante, sincera volontà di convertire ogni giorno il nostro cuore al Vangelo. Ogni persona è una ricchezza, ogni confessione religiosa è una ricchezza. Dobbiamo partire da questo punto. Non partire dicendo hanno degli errori, devono convertirsi. E poi è necessaria la convinzione che per un proficuo ecumenismo si devono sciogliere parte dei nostri pregiudizi che abbiamo, perché hanno riti, gesti diversi dai nostri. C'è sempre una tolleranza, così dire, poverini. In questo anno ho già accennato al tema e a chi l'ha preparato, come i cristiani d'Asia. C'è una diversità enorme di etnia, di lingua, di religione, e i cristiani indonesiani hanno vissuto secondo il principio di Goyong Royong, che significa vivere nella solidarietà e nella collaborazione. Dicevo prima come sono veramente un popolo, l'Indonesia, complesso sia dal punto di vista territoriale. Ci sono ben 17.000 isole, e sia dalla popolazione, con ci sono 1.340 gruppi etnici, 265 milioni di abitanti, e solo il 10% sono cristiani, non cattolici, cristiani delle varie confessioni. La maggioranza della popolazione è musulmana, e quindi è un paese, come dicevo, che ben conosce la fatica della convivenza tra differenze e prospettive di giustizia sociale. Quindi, in un contesto che ha conosciuto e ben conosce lacerazioni e conflittualità, i cristiani dell'Indonesia hanno trovato, proprio in queste parole del Deuteronomio, il dovere della nostra conversione. Cercate di essere veramente giusti, tutti quanti, anche i cattolici. Il richiamo alla giustizia come codice di vita per tutti e per ciascun cittadino del mondo di oggi, sia verso gli altri esseri umani, sia verso l'intero universo, guida il cammino di preghiera e di unità di fede dei cristiani per questa settimana ecumenica. Alla traccia indicata dal Comitato Internazionale per ogni giorno, anche le chiese di Milano si attengono, spiega il reverendo Singh, della Cappellania della Chiesa Anglicana di Milano e segretaria del Comitato di Presidenza del Consiglio delle Chiese. Con gli incontri giornalieri in chiese diverse per coinvolgere il più possibile la popolazione, anche delle periferie, e con l'intento di maggior ascolto delle diverse voci ecclesiali. Che bellissime intenzioni ci sono, no? Questo nella città di Milano, potremmo dire nella diocesi, che ci siano un atteggiamento di interiore, di maggiore ascolto delle voci, delle varie voci ecclesiali. Il tema della giustizia impegna a rivedere molte iniziative, sia personali che comunitarie. Il Consiglio delle Chiese propone al primo incontro la distribuzione a ciascun partecipante di due cartoncini che riportano all'impegno di giustizia che ci si assume nella preghiera comune. Uno è personale, quasi come un promemoria, e l'altro da conservare e riportare all'incontro della prossima Pentecoste come testimone di un impegno assunto e riaffermato sia di persona sia di chiesa. La giustizia si modula a partire dalla preghiera, da una migliore conoscenza e accoglienza reciproca tra le chiese. E per questo il Consiglio delle Chiese ha deciso di dedicare un incontro ogni due mesi a una riflessione a tre voci, cattolici, ortodossi e protestanti, per migliorare il dialogo e la reciproca conoscenza tra le chiese membri del Consiglio. Si potrebbe dire, con il desiderio di andare oltre la semplice collaborazione su alcuni programmi per costruire una maggiore unità di scelte, di fede e di giustizia. La riflessione per gli 8 giorni e la celebrazione ecumenica sono incentrate sul tema principe del versetto guida. Anche le diverse zone pastorali della diocesi hanno un programma di celebrazione e di incontri a partire da domenica 20 fino a venerdì 25, curato dal Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo nella Diocesi. Il futuro del dialogo impegna tutti quanti noi. Il futuro del dialogo ecumenico impegna tutti quanti noi. Chiede di vivere l'unità non come contro qualcuno, né come un impegno di uniformità, bensì come una convivialità delle differenze, come diceva il grande Tonino Bello, in cui le chiese, da vere sorelle, si riconoscono e si pongono al servizio le une delle altre, con la consapevolezza che più noi cristiani saremo fedeli al Vangelo, più facilmente ci incontreremo e troveremo unità e comunione. Lo troveremo nel nostro Signore, guidato dallo Spirito nella pratica quotidiana del Vangelo. Vorrei anche accennare come all'inizio di questa settimana, cioè il giorno 17 gennaio, potremmo dire la vigilia, c'è la giornata per il dialogo con gli ebrei. Una giornata di incontro e approfondimento del dialogo tra queste due grandi religioni, la religione cristiana e la religione ebraica. Questo è il 30° anno e viene presentato il testo biblico di Ester, scelto per aiutare tutti i fedeli delle nostre comunità a riscoprire il legame con l'ebraismo, nella sua storia e nel suo presente in mezzo a noi. Auspichiamo, dice il Monsignor Ambrogio Spreafico, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo CEI, che la giornata del 17 gennaio diventi ovunque un'occasione per questo approfondimento, in un tempo in cui sembrava acuirsi le contrapposizioni, in cui il dialogo tra cristiani e ebrei risultava più faticoso e quasi una scelta debole. Ecco, siamo invitati tutti a un impegno rinnovato perché sia contrastata ogni forma di antisemitismo e di razzismo che si diffonde purtroppo oggi a macchia d'olio. Superare queste forme di antisemitismo e di razzismo nella mutua comprensione, perché il dialogo è l'unica via alla pace. La storia raccontata nel rotolo di Ester è alla base di una festa ebraica molto partecipata, la festa del Purim, che ricorda la salvezza ottenuta per il popolo ebraico dalla regina Ester, che ne impedì il massacro progettato dalle autorità persiane per lo sterminio dei prigionieri. Tutta la storia del rotolo di Ester dimostra che tutti i disegni perversi, anche se apparentemente vincenti, vengono smantellati con una concatenazione di eventi che sistematicamente li distrugge. Una riflessione sempre attuale, in ogni tempo e in ogni contesto. Una riflessione che il Consiglio delle Chiese di Milano, soggetto organizzatore della giornata, vuole proporre quest'anno alla città di Milano come un appuntamento di riflessione e testimonianza a Palazzo Marino per aprire la partecipazione a tutta la cittadinanza. La giornata di approfondimento, di incontro, approfondimento del dialogo tra i cristiani e gli ebrei precede la settimana di preghiere per l'unità dei cristiani. E allora vorremmo terminare questo nostro incontro proponendo, ripeto, anche nelle zone pastorali della diocesi si terranno delle celebrazioni, anche nelle varie parrocchie, penso almeno durante la liturgia eucaristica viene proposto come tema di preghiera questo grande dramma della Chiesa divisa. Tutti coloro che credono in Cristo possano riunirsi in un'unica fede, con la diversità, la convivialità delle differenze. La Gerusalemme che sarà una città ebraica, certo, ma anche cristiana, certo, ma anche musulmana. Questo è il progetto di Dio. E allora credo che dovremmo cominciare anche noi a vivere questa capacità dell'unità nella diversità, non la diversità come scontro, come esclusione, come rimprovero, come invito a convertirsi, l'altro però, atteggiamenti. Anche la religione cristiano-cattolica deve fare un cammino. Quanti errori ci sono stati fatti, quante persecuzioni, quanti delitti nella storia della Chiesa. Per questo motivo, quasi a ritenere gli altri eretici e noi gli autentici testimoni del Vangelo. Il solo fatto di aver perseguitato chi non la pensava come noi non è evangelico. E rimane dentro in noi uno sguardo verso le altre religioni. Qui abbiamo incontro tra soprattutto gli ortodossi. Quante volte magari si va a visitare una chiesa ortodossa e ci sono dei riti che noi non, una messa che dura molto tempo, che sembra gente che entra che esce, che sembra un mercato. Bisogna partire invece dalla scoperta di queste loro pratiche, di queste loro religioni, ma ripartire con una stima, ripartire con un desiderio di conoscenza di queste riti, che sono diversi dai nostri, ma non è che siano peggiori dei nostri. La messa degli ortodossi non è peggiore della messa dei cattolici. Basterebbe comprenderla prima di dare un giudizio. Poi ha tutto una celebrazione lunga con gesti che noi diciamo non dicono niente. Quante espressioni che sento a volte da noi quando entriamo in una chiesa ortodossa e vediamo che ci sono questi riti. Togliere innanzitutto i pregiudizi. Mi metto a conoscere per poter imparare sicuramente qualcosa anche dalle altre religioni. Termino, dopo un momento di silenzio, con la preghiera per questa settimana, preghiera che tutte le confessioni cristiane reciteranno. O Dio nostra roccia, ti rendiamo grazie perché con la tua bontà ci sostieni nei momenti di prova e ci mostri la tua luce nei momenti di oscurità. Trasforma la nostra vita affinché possiamo essere una benedizione per il nostro prossimo. Aiutaci a vivere l'unità nella diversità, la testimonianza della comunione con te, Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.